Salve a tutti amici, oggi ci troviamo nel secondo episodio di Futuri Lavoratori, che si intitola Cervelli in Fuga. Io sono Michele e sono un frisino, e qui con me oggi abbiamo Safia, Simona, Sofia e Deudi. Oggi parleremo un po' di, appunto, lavoro del futuro, un po' di cervelli in fuga, e il primo argomento verrà trattato dalla nostra prima ospite, che è Safia.
Salve a tutti, io sono Safia e, proprio come Michele, anch'io sono una fresina, e oggi io mi soffermerò su quello che è il tema della speranza, quella che è la visione dei giovani su questo argomento. Per poterne parlare in maniera piuttosto completa, parlerò di un documentario molto recente e che ha riscosso anche un certo successo, e si tratta di un film documentario intitolato Futura. Ci vengono presentati molti giovani di ogni parte d'Italia con un'età compresa fra i 15 e i 20 anni, e il tema che affrontano è un tema tanto incerto quanto importante, ovvero quello del futuro. Ci si focalizza più che altro su quelle che sono le loro aspettative, i loro progetti, le loro speranze, ma anche i loro sogni. L'obiettivo principale di questo documentario è senza dubbio quello di far emergere nella maniera più completa possibile quello che è il quadro generale, ma anche piuttosto dettagliato, di quelli che sono i loro pensieri, e mettendo al centro proprio loro, gli adolescenti, le loro idee, con lo scopo di far sentire la loro voce. Le diverse risposte a cui appunto assistiamo evidenziano quelle che sono le mille sfaccettature di questi giovani, quelli che li caratterizzano. Sono appunto temi e aspetti che li contraddistinguono, eppure ce ne sono alcuni in particolare che vengono ripetuti più volte, vengono ripresi numerose volte, e quindi ci fanno capire che è giusto focalizzare la nostra attenzione proprio su questi. Il primo che cito è appunto riguardante alcuni temi che emergono, ovvero quelli dell'incertezza, dell'instabilità, oppure la paura del cambiamento, la paura della crescente responsabilità che emerge di volta in volta con il passare degli anni. E appunto il primo aspetto che emerge è il fatto che la loro speranza lascia spazio molto spesso a sentimenti piuttosto cupi, a emozioni angoscianti, specialmente a causa della pandemia che ha segnato quelli che sono gli ultimi anni e sta ancora segnando la loro vita. E quelli che dovrebbero essere i migliori anni della loro vita. E focalizzando però la nostra attenzione proprio su questo aspetto, è necessario sottolineare come questa abbia alimentato quelle che sono le loro preoccupazioni, fatto emergere le loro instabilità, spesso le loro fragilità, e senza dubbio quella che è la scarsa resilienza che caratterizza questa nuova generazione. Ci vengono poi mostrati dei semplici adolescenti proprio come noi, come me, spesso senza prospettive, che non hanno la più pallida idea di quello che vogliono fare nel futuro, o peggio, possiamo dire che ne hanno una visione pessimistica. A sostegno infatti di ciò che affermano questi ragazzi vi sono numerosi sondaggi, numerose ricerche, e una di queste è stata condotta dalla società CensusWide. Questa ricerca ci fa vedere come una percentuale di giovani che si aggira intorno al 40%, quindi una percentuale che non può essere tralasciata, non crede infatti né nelle proprie capacità, né tantomeno in quelle che sono le loro aspirazioni, ed è convinta infatti che non riuscirà mai ad avere successo nella propria vita e raggiungere quelli che sono i loro obiettivi. Un'altra percentuale, molto vicina a quella iniziale, una percentuale del 38% degli intervistati, è convinta in più che sarà costretta ad accettare qualsiasi lavoro possibile, qualsiasi lavoro si presenti avanti a loro, proprio perché non si possono permettere di avere orgoglio, di avere preferenze, di dare spazio a quelle che sono le loro ambizioni, e quindi si ritrovano ad abbandonare quella che è l'idea di lavoro dei propri sogni. In più, un ultimo dato ci dice che più di un terzo degli intervistati asserisce di aver totalmente perso speranze nel futuro, e ciò è un dato piuttosto preoccupante. In fondo, io stessa posso dirlo che la pandemia ha avuto delle ripercussioni molto significative su quella che è la mia vita quotidiana. Basta pensare ai miei risultati in ambito scolastico, oppure su quella che è stata la possibilità di frequentare corsi oppure stage di formazione. Per gli studenti più grandi ha rallentato il loro inserimento in quello che è l'ambito professionale, insomma ha dato una scossa significativa a quello che è la loro vita, sia all'interno dell'ambiente scolastico che fuori. Ne emerge quindi alla fine una profonda riflessione su quello che è il tempo che stiamo vivendo tutti insieme. Sono alla fine individui che si sono visti privare il loro futuro, che più di tutti ne hanno dovuto pagare le conseguenze. E citerei a citare inoltre una frase del regista del documentario, Pietro Marcello, che asserisce: «Sembra un paradosso chiedere il futuro a questi ragazzi, che ne sono stati derubati. Vivono in un tempo complicato, si muovono in un presente difficile da acchiappare e la pandemia li ha resi ancora più fragili rispetto all'immaginario di quello che potranno vivere, costruire. Come se ci fosse piuttosto una prossima fine del mondo, un concetto non nuovo, ma che oggi con la pandemia sembra trovare ragioni più scientifiche». Quindi, per concludere, possiamo dire che per questo motivo è opinione piuttosto comune che dovremmo intervenire il prima possibile, proprio per non rischiare di perdere questa generazione. Quindi abbiamo visto attraverso questo documentario quelle che sono le idee generali, i loro pensieri, le loro aspirazioni che per molto tempo sono state messe da parte, sono state tralasciate e che da poco hanno cominciato a riacquisire quella che è la loro completa attenzione di studenti ma anche al di fuori appunto dell'ambiente scolastico. Tutto qui.
Grazie mille Safia, il tuo intervento è stato spettacolare.
Grazie. So what, we get drunk, so what, we smoke weed, we're just having fun, we don't care who sees, oh, shit. So what, we go out, and if we get a lighter, that's how it's supposed to be,
you know I'm high
living young and wild and free.
So what, I keep them rolled up, sagging my pants, not caring what I show. Keep it real with my niggas, keep it playing for these hoes. It look clean, don't it? Washed it the other day, watch how you lean on it. Eat me some 501 jeans on it, roll joints bigger than King Kong's fingers. And smoke them hoes down to they stingers. You a class clown, and if I skip for the damn with your bitch smoking gray.
You know what, it's like I'm 17 again, peach fuzz on my face. Looking on the case, trying to find a hella taste. Oh my God, I'm on the chase, Chevy, it's getting kinda heavy. Relevant, selling it, dipping away, time keeps slipping away. Zipping the safe, flipping for pay, tipping like I'm dripping in paint. Up front, four blunts like Khalifa, put the wheat in
so
the chain.
So what, we get drunk, so what, we smoke weed. We're just having fun, we don't care who sees. So what, we go out, that's how it's supposed to be. Living young and wild and free.
And I don't even care, cause if me and my team in here, it's gonna be some weed in the air. Tell them Mac,
blowing everywhere we going, and now you know when I step right up, get my lighter so I can light up.
That's how it should be done. Soon as you thinking you're down, find how to turn things around, now things are looking up.
From the ground up, pound up, this Taylor gang. So turn my sound up and mount up and do my thing.
Now I'm chillin', fresh out of class, feeling like I'm on my own and I could probably own a building. Got my own car, no job, no children. Had a size project, me and Mac killed it.
THC, MAC, DEV, HD3, hi, it's me, this is us. We gon' fuss and we gon' fight and we gon' roll and live
on. So what, we get drunk, so what, we smoke weed. We're just having fun, we don't care who sees. So what, we go out, that's how it's supposed to be. Living young and wild and free.
Yeah, roll one, smoke one. When you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one, and we all just having fun. So we just roll one, smoke one. When you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one. And we all just having fun.
So up we get drunk, so up we smoke weed. We're just having fun, and we don't care who sees.
Questa era We Are Young, no scusi, questa era Young, Wild and Free di Snoop Dogg. E adesso lascerò la parola a Simona.
Ciao a tutti, io mi chiamo Simona, sono una frisina anch'io e adesso parleremo principalmente di quello che pensiamo noi ragazzi, del tema che ha parlato prima Sofia. Di fatto smorziamo un po' la tensione che si è creata prima. Chiediamo a noi qua in studio, principalmente adesso do la parola a Deudi, che mi dirà cosa pensa lei del suo futuro e cosa pensa principalmente di fare da grande.
Ok, allora, prima di tutto è Deudi, grazie. E secondo, allora, sul futuro io devo essere onesta, provo proprio angoscia. Cioè, allora, la mia visione è abbastanza, me l'hanno già detto in passato, è abbastanza pessimista, però devo dire, io non lo trovo pessimista. Ogni volta che penso alla parola futuro, io mi visiono le cose di solito, no? Quindi la prima cosa che mi viene in mente è buio, buio totale. Cioè io proprio non so cosa voglio fare. O almeno, in quanto, allora, riguardo, a, che ne so, università, cose di questo tipo, ovviamente ho un'idea, anzi è proprio precisa, so cosa voglio andare a fare. Però poi, quello che viene dopo, cioè dopo il contesto scolastico, io sono persa.
È un po' il problema di cui parlavo prima.
Esatto, io proprio non so cosa fare, cioè mi sento proprio, cioè solo il pensiero di dover uscire da scuola, no? Dopo una laurea, tutto bello, e poi devo iniziare a lavorare. Ma io da dove voglio iniziare? Cioè io cosa voglio fare nella mia vita? Se non lavorare e poi, cioè, per esempio, le cose più banali, no? Pagare le tasse, ok? Quello proprio mi dà ansia, ma vabbè, a parte quello, ma anche il fatto di magari fare una scelta ora per il mio futuro è proprio, cioè mi dà un'ansia che è travolgente. Infatti cerco di non pensarci e vado avanti.
Allora, io ho fatto la domanda per smorzare la tensione, ma hai proprio buttato
giù. No, vabbè, però, cioè è vero, così.
Io direi che dopo il pessimismo portato da Deudi, dobbiamo anche qua andare un po' più gioiosi, quindi parlo io, perché sì, l'opinione è un po' più felice, nel senso che, cioè, siamo nel 2022, abbiamo una quantità di scelte nella nostra vita, università, lavoro, i social, puoi lavorare in qualsiasi cosa e comunque divertirti, essere felice, puoi fare quello che vuoi, poi sbagli? Chi se ne frega? Hai sbagliato, cambi scelta, non devi continuare, puoi cambiare, hai così tante
scelte. Non come dice Cartesio.
No, esatto, non come Cartesio, che vabbè, gli spunti qua filosofici del Frisi sempre, grazie al Frisi. Dobbiamo un po' smorzarci, non so più parlare oggi, da questa visione di Deudi e della maggior parte degli adolescenti, perché alla fine se tu vai per strada, molto strano, però tu vai per strada e vai a chiedere a qualcuno, dici, ma tu cosa ne pensi del futuro? Dici, no, buio, no, ansia, no, non so cosa fare nella mia vita, io diventerò povera, andrò a vivere
sotto sarà di me tra 10 anni.
Esatto, tu, no, dobbiamo, in questa generazione dobbiamo essere più felici, più attivi, cioè dobbiamo dire, esatto, cioè dobbiamo dire, no raga, io vado, faccio l'università, esco e vado a fare quello che voglio, vado a divertirmi, vado a fare un lavoro che mi piace, vado a lavorare 9 ore al giorno e mi diverto ogni minuto di quell'ora, perché deve essere questa la voglia di lavorare, non deve essere un lavoro che tu dici, no, io devo andare, che cosa brutta, devo andare a lavorare, a svegliarmi presto, no, devi avere la gioia di andare a lavorare.
Che bello, sto andando a lavorare, sto facendo quello che mi piace.
Devi avere la speranza, wow, in questo futuro, perché se noi non abbiamo la speranza, chi ce l'ha? I nostri figli, non mai. devi andare felice di questa cosa. Invece, al contrario di, cioè, io penso che sì, ok, la maggior parte degli adolescenti la pensano come devi, ed è normale che uno lo pensa come devi, perché il futuro è spaventoso, e anche, però, se è spaventoso, è anche un po' eccitante, perché dici, oh, non so cosa fare, domani sono in quinta, devo andare all'università, cosa faccio di università? Vado a fare economia, vado a fare psicologia, vado...
Sì,
hai un sacco di scelte.
È un po' tipo quella cara che ti gasa, però.
Esatto, devi essere eccitato di tutto questo futuro, non devi avere paura, devi decidere di buttarti e dire, ok, oggi vado a fare economia, no, faccio un anno di economia, mi fa schifo, ok, cambio, vado a fare psicologia, vado a fare
medicina,
design, boom, vado a fare medicina. È difficile entrare, okay. Io non consiglio a nessuno di farsi 8 anni di scuola in più.
Però
però voglia di studiare, voglia di salvare la vita. Vai a fare, vai a medicina, puoi sbagliare, puoi non sbagliare.
No, allora, su questo in realtà ti do anche ragione, cioè nel senso buttarsi per le cose in cui crediamo. Unica cosa è che, ok, l'unica cosa secondo me è che non tutti si possono permettere di fare queste scelte, cioè di vivere spensierati in questo modo. Io personalmente non credo, dalla mia, diciamo, vita personale, ecco, personalmente io non credo di potermi permettere sta roba, capito? Però...
Grazie mille, Deudi.
Grazie.
Grazie per l'intervento, Simona, Deudi e Sofia.
Grazie.
Adesso ascolteremo We Are Young di Fan.
Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Now I know that I'm not all that you got. I guess that I just thought maybe we should find new ways to fall apart. But our friends are back, so let's raise a towel, 'cause I found someone to carry me home tonight. We are young, so closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
Mamma mia, che bella canzone! Adesso passeremo la parola a Deudi, che parlerà, che farà una bella criticozza a Galimberti.
Ok, allora, prima di tutto vorrei dire che nonostante il mio intervento di prima, un po' abbastanza tenebroso, io ci tengo a dire che ho molta speranza nella nostra generazione, ci credo veramente tanto. Infatti, mentre stavo cercando degli argomenti da appunto portare a questo podcast, mi sono appunto imbattuta in questo Umberto Galimberti, che è un professore di filosofia che tratta, vabbè, di roba tipo nichilismo, pensieri simbolici, vabbè, roba strana, e che in una conferenza parlava di noi giovani. Io ho detto, cavolo, cioè, andiamo a vedere, no? E quindi il tema da cui parte il carissimo Umberto è il disagio che i giovani provano verso il futuro. E questo disagio viene causato principalmente, a quanto pare, da ragioni culturali. Secondo lui manca, allora, lo scopo, manca la risposta al perché e infine mancano i valori. Ok, cioè, è abbastanza ambigua la cosa, però, comunque, la prima tematica, allora lui durante questa conferenza parla di un casino di roba, però comunque io mi sono soffermata sui punti un po' più interessanti. La prima tematica che appunto mi sento di contestare è l'angoscia che la nostra generazione prova verso il futuro. In particolare, dal tono del professore sembra quasi che noi guardiamo all'avvenire in modo impotente e senza nessuna speranza. Ora io ripeto, dal mio intervento precedente sembrerebbe che io la vedo proprio in modo brutto, buio, però ripeto, io ho molta la speranza ce l'ho. E io onestamente appunto condivido l'angoscia, ma intendere che la nostra generazione non abbia lo stimolo di voler cambiare perché è troppo presa dalla paura sembra abbastanza pretenzioso e da ciechi. Banalmente mi vengono in mente le numerose proteste contro il cambiamento climatico, le rivolte studentesche per ottenere la libertà di espressione, il Pride e, per citare un esempio molto attuale, i giovani in Ucraina che si stanno preparando alla guerriglia contro i russi. Cioè, a me non sembra che la nostra generazione abbia così tanta angoscia da sentirsi impotente. Del resto, poi, la speranza è l'ultima a morire. Poi, andando avanti con il video, erano 25 minuti buoni, cioè mi sono proprio fatta il culo.
Ammazzo.
Un altro punto un po' ambiguo è, di cui parla, è la mancanza di desiderio di cui i giovani sono afflitti. Allora, riguardo a questa mancanza di desiderio, a me viene in mente una canzone dei miei adorati BTS, che è questa...
Mamma mia!
Dai! Allora...
Lasciamoli stare!
No, ascolta, senz'altro il collegamento. Allora, loro hanno questa canzone, la loro canzone di debutto del 2013, No More Dream, che parla appunto della tematica del desiderio, in particolare del sogno. E cosa dicono loro? Loro dicono, la società, o almeno il contesto familiare soprattutto, ci dice, vai, vivi i tuoi sogni, segui i tuoi sogni, poi però esci nella società e allo stesso tempo poi ti dicono, prova a fare qualcosa un po' più di credibile, no? Cioè, non andare a sognare troppo, fai queste cose che sono un po' più utili. L'ipocrisia qui, secondo me, dilaga. Forse è vero che non si viene più spronati a desiderare, ma il desiderio e il sogno secondo me non hanno bisogno di uno stimolo esterno, perché viene da dentro. Infatti nella canzone loro dicono, ehi, qual è il tuo sogno? Anche se vivi per un giorno, metti da parte le tue debolezze e vivi. Quindi secondo me non è vero che i giovani hanno smesso di sognare, è più ci hanno vietato, comunque ci hanno ostacolato nel nostro sognare. E le visioni di Umberto sono molto nero e bianco, cioè non hanno vie di mezzo. E quello che mi fa un po' anche strizzare il naso del carissimo Umberto è la sua supposizione dettata dagli anni. Ora, è un comportamento tipico degli adulti. Allora, loro credono di capirci e di saperla più di noi perché, allora, hanno più anni, più esperienza, più skills in generale, no? Da quanto pare. Ma per me sta roba non regge molto. Allora, in primis, il tempo scorre e quindi cambia la situazione, cambia il contesto, la moda, le tendenze, yada yada. Cioè, quindi il contesto in cui il giovane si trova è diverso dal contesto in cui si trovava magari l'adulto durante la sua giovinezza. E quindi già lì non regga molto. Inoltre, secondo me, finché una persona non proverà esattamente quello che un'altra persona prova, non capirà mai fino in fondo come appunto questa persona qui si senta. Quindi io proverei a sfatare il mito dell'adulto che conosce tutto e che sa leggere il futuro e magari
e magari si inizia a esserci un po' più nel momento, concentrarsi un po' di più sul presente e quello che si ha davanti. Cioè, questo soprattutto è una tendenza della nostra generazione, per esempio. Cioè, noi siamo molto più proiettati verso il presente, più che verso il futuro, ovvio. Secondo me è una dualità, no? Recentemente, cioè qualche anno fa, si usava il detto YOLO, no? You only live once. Cioè, quindi fallo ora senza pensarci, vivi sul momento, perché vivi una volta sola. Quindi, secondo me, bisogna evidenziare questa dualità che la nostra, generazione possiede, e magari, che anche se è diversa non significa che è sbagliata. E mentre le generazioni passate si concentravano magari maggiormente sull'avvenire, la nostra vive un po' più sul momento, perché il futuro... Al futuro si arriverà con tanti presenti, e quindi secondo me il discorso globale è che le nostre generazioni sono delle generazioni diverse, il contesto cambia, tutto cambia, ma non per questo è sbagliato e non per questo qualcuno si può permettere di criticare in questo modo così forte le tendenze della nostra generazione.
Brava, brava, mi è piaciuto questo intervento, però adesso mi vorrei un po' rilassare sulle note di I Feel Like I'm Drowning.
You keep dreaming and I'm scheming, yeah you're doomed. You're a poison and I know that it's untrue. All my friends think you're vicious and they say you're suspicious. You keep dreaming and I'm scheming, yeah you're doomed. I feel like I'm drowning. Just for you, I don't know what the hell you gonna do when your looks start depleting and your friends all start leaving. You're so plastic and it's tragic just for you. I feel like I'm drowning. Holding me down and
sono bello rilassato, posso parlare un po' io. Oggi vi introdurrò la fuga di cervelli. A proposito, ma qualcuno si è mai chiesto quanti studenti laureati se ne vanno all'estero? No, perfetto. Allora, oggi però ve ne parlerò e vi illustrerò qualche dato. Prima di tutto, cos'è la fuga di cervelli? Io non lo sapevo. Praticamente la fuga di cervelli è quel fenomeno che con il quale noi diciamo
senti laureati,
vabbè,
no?
Sì, esatto.
Sì.
Hai ragione. E i laureati che se ne vanno all'estero perché non trovano opportunità di lavoro, opportunità lavorative all'interno dell'Italia. Sì. E abbiamo qua dei dati del 2015, ad esempio sappiamo che nel 2015 in Italia il tasso disoccupazione giovanile era del circa 40,1%, un bel tasso, quasi la metà. E diciamo che all'incirca 14.000 laureati in quell'anno se ne sono andati all'estero e le mete più ambite sono state Berlino e Parigi.
Anche in America vanno.
Ma ovvio, l'America... Perché vanno in America?
Perché in America... Non lo so, vanno in America.
Ma perché l'America è bella. L'America è stata la nazione della libertà.
Anche.
E niente, tu cosa ne pensi della fuga dei cervelli?
Oh, secondo me è una cosa che io ne avevo sentito parlare alle medie, me l'avevano raccontata sta storia, però effettivamente ci hanno anche ragione, non lo so. Io di per sé non me ne andrei mai dall'Italia perché, non lo so.
Ti piace l'Italia?
Sì, mi piace mangiare in Italia più che altro.
Ah, vabbè, anche a me.
No, però secondo me se ne vanno perché effettivamente qua non c'è possibilità. E poi comunque le persone, i laureati italiani sono molto ricercati all'estero, anche probabilmente i medici italiani ovunque li cercano, perché all'Italia si dà comunque una formazione ricercata in tutto il mondo, quindi effettivamente ha senso come cosa.
Gli italiani sono i migliori alla fine.
Esatto.
Un po' di patriottismo.
Viva l'Italia.
Invece a me, io me ne andrei perché l'osservatore, quello che voglio fare io alla fine è andarmene, girare il mondo, perché il mondo è bello, fare esperienze, poi ritornare e magari raccontare tutto ai miei nipoti, che ne so, cioè spero di avere dei nipoti comunque.
Vabbè, ma se ritorni i nipoti non ce li hai mica qua, ce li hai dove ti sei trasferito.
I nipoti di mio fratello, non i nipoti di mio figlio.
Ah, i miei amici e i tuoi, hai capito.
Cioè.
Tu devi fare l'osservatore, quindi non
sì,
hai...
Sì, io non ho tempo di fare quelle cose.
Certo.
E vabbè, niente. Spero di fare l'osservatore.
Ma sì, e piano B?
Il piano B...
Fuori dall'Italia.
Ah, il piano B... In realtà non ho un piano B perché vorrei concentrarmi solo su quel lavoro. Andare lì, dare il massimo e...
Secondo come abbiamo detto prima, bisogna essere incentrati su...
Esatto, perché poi se non dai il massimo potresti non ottenere il massimo dei tuoi risultati, appunto.
Hai ragione.
E quindi, niente. A me, io mi fermerei qui.
Ma sì.
Perché dalla regia mi dicono fermati. E vabbè.
Abbiamo dato.
Lasciamo un po' le canzoni parlare al posto nostro.
L'italiano all'estero litiga con il local, alza la voce, si fa riconoscere per ogni cosa. Sì, ma dall'accento io lo sento che non è di zona, che non è né di Bolzano né di Bellinzona.
Quando nella folla un talento fuori dalla norma, io non ho la stoffa, no, sono fuori luogo e paranoia. Ma i sensi di colpa perché non ho mai visto Gomorra e ogni volta è sempre la stessa storia. Vorrei fare colpo sì, ma lei mi ignora. Arriva un tipo lampadato con le uova che fa una battuta e ridono tutti come a scuola, perché sanno tutti che il terrone va di moda. Un amico a Gallipoli con la faccia da Made in Italy e a scanso di equivoci quando parla scone i sottotitoli. Arriva sempre in ritardo almeno di 2 ore e dà la colpa al fuso orario del meridione.
In tremoto senza il casco scatta al verde, suona il clacson, riconosci il personaggio con l'applauso all'atterraggio. Non saranno dei lord, come fanno non lo so, ma quella camicia aperta schiaccia il fascino del nord.
Vorrei fare colpo sì, ma lei mi ignora. Arriva un tipo lampadato con le uova che fa una
scuola, perché sanno tutti che il terrone va di moda.
Cena in famiglia dove non ci si annoia, a tavola nipoti, cugini e la nuora. Nostalgia del Napoli di Maradona, nonna frigge e sembra di essere al McDonald's. E col sorriso in bocca canto questo slogan.
Adesso parleremo di un tema un po' caliente, un po' piccante, perché parleremo un po' di terroni, il terrone che migra dal sud al nord.
Vabbè.
E quindi lascerò la parola a Sofia.
Abbiamo analizzato la situazione, diciamo, di noi che vogliamo andare all'estero, ma noi abbiamo anche due situazioni diverse in Italia, tra sud e nord. Noi non prendiamo conto il centro, perché il centro...
Chi se ne frega.
Esatto, non secondo me nessuno è il centro. I romani, vi prego, non ci insultate, grazie. E niente, la fuga dei cervelli alla fine ce l'abbiamo anche noi in Italia, perché molte persone dal sud vanno al nord per trasferirsi, per trovare lavoro, per trovare, non so, una buona carriera, un obiettivo nella propria vita, che non sia vendere meloni e arance, non lo so. Io non so, per mia esperienza, ho mio padre, per esempio, che si è trasferito dalla Sicilia a Torino e poi a Milano, e lui è stata una delle sue scelte migliori. Dice che non si è mai pentito di questa scelta, non ha mai perso la speranza nel suo lavoro. Dice che comunque sì, mettendo in modo oggettivo, al nord c'è più lavoro alla fine. Quindi sì, al sud sì, è bella, si mangia bene, ci sono buone persone, possiamo dire tutto, soprattutto del cibo, perché passatemi il termine, ma il cibo di qua, cioè, non può competere, non ha proprio il grasso, l'olio, il fritto che c'è giù, che non lo batte nessuno.
Mamma mia.
Cioè, qua mi spiace, ma non ne vale la pena. Però dal punto di vista qua siamo più internazionali. Io qui posso andare a casa mia a 5 minuti, c'è il sushi, c'è il poke, c'è i bubble tea, cioè siamo molto più internazionali. Che poi a noi non piace essere internazionali, è un altro conto, però noi siamo abituati a essere internazionali, parliamo inglese, parlo inglese, no. La pronuncia è molto da lavorarci, però essendo internazionali, come soprattutto Milano in realtà, più che il nord in generale, perché magari Torino, non so, Venezia ancora, però la Liguria la lasciamo lì, ormai non è quasi più nord. E cosa?
Va bene, niente.
Sì, sono tirte, sì, assolutamente. E niente, ci stiamo tirando contro tutta l'Italia praticamente, perché stiamo dicendo che il cibo a Milano fa schifo, in Liguria sono terroni, sono tirchi, giù sono terroni e non hanno niente tranne che meloni e arance. Però questo non è l'importante, e non so, io trovo, cosa pensi te dei
terroni?
No, vabbè, no, dai, non ne mettiamo così male.
Diciamo.
Allora, dell'essere internazionali, ecco, parliamo dell'essere internazionali.
Guarda, io non sono per niente internazionale. Allora, in fatto di cibo sono internazionalissimo. Mi piace il sushi, il poke.
Però la cultura.
Sì, ma è per fare esperienza, no? L'orientale. Ma in generale cioè, è buono che l'Italia si internazionalizzi. Vabbè, l'italiano è una malapena serie comunque.
Ok, giusto, qua.
E, cioè, sinceramente, io sono patriottico, mi piace di più. È giusto internazionalizzarsi, però, diciamo, amplificare, cioè, nel senso, mettere in risalto la nostra cultura. Ad esempio, prima citavi Venezia, internazionale. Internazionale sì, nel senso il turista arriva, parla l'inglese e gli fanno spendere 50 euro per un caffè, una bottiglietta d'acqua.
E abbiamo, abbiamo ragione, perché loro devono spendere, noi abbiamo bisogno di soldi.
Siamo a corto di soldi.
No, io penso che è giusto essere internazionale, ma la cultura italiana vince, in generale, da qualsiasi punto di vista, ne vuoi parlare, siamo tutti qua nazionalisti e la cultura vince, quella italiana soprattutto.
La pensiamo allo stesso modo, mi fa piacere.
E vabbè,
una bella lasagna, ciao, vabbè, una bella lasagna per andare via mentre ascoltiamo un po' di musichetta. Siamo arrivati all'ultimo intervento. L'ultimo intervento vedrà un testimone che casualmente è il padre di Sofia, che ci ha chiamato e Sofia lo intervisterà riguardo la fuga di cervelli dal sud al nord Italia. Prego.
Allora, io e Simona abbiamo stipulato delle domande che penso siano abbastanza interessanti comunque, sono 5 e sono difficili, quindi giuro che ti voglio comunque bene. Allora, la prima domanda è: perché hai deciso di trasferirti?
Beh, innanzitutto buonasera a tutti e grazie di questa grande opportunità. Ho deciso di trasferirmi per inseguire il mio sogno professionale. Quando mi sono iscritto all'università, cambiando registro rispetto alle tradizioni di famiglia, perché ho fatto ingegneria in una famiglia di commercialisti, avevo il sogno di lavorare per una grande azienda, per una multinazionale, in un ambiente sfidante, e ai tempi ero anche appassionato di automobili. Tanto è vero che mi sono trasferito per entrare nel mondo delle automobili e sfidarmi rispetto alla maneggerialità che è l'ingegnerizzazione e la costruzione delle automobili era per me. E quindi questo è stato il driver di scelta, inseguire un sogno professionale.
Ma hai trovato difficoltà nell'integrarti, cioè nel cambiare così drasticamente ambiente da sud a nord, entrare in un'azienda che era anche comunque una multinazionale, un qualcosa di diverso da quello da cui eri abituato?
Sì, difficoltà di due nature, ovviamente professionale, perché esci dall'università, entri nel mondo del lavoro e incontri un mondo che è diverso rispetto a quello che ti eri immaginato quando lo studiavi sui libri, e quindi tutta quella componente di socialità professionale che ovviamente dai libri non si vince, la trovi poi messa alla prova nella vita giornaliera, nella gestione delle complessità, delle persone, dei piani, delle difficoltà tecniche, difficoltà operative. Ovviamente anche da un punto di vista personale è complicato, perché a 25 anni esci da una zona di comfort, che è l'area dove sei vissuto, ed entri in un mondo nuovo, lontano da casa, dai tuoi affetti, e in una condizione che non sempre è pronta a darti il benvenuto. Io mi sono trasferito a Torino, e Torino negli anni 95-96 non era più la Torino degli anni 80, diciamo non proprio ospitale per chi veniva dal sud, ma sicuramente ancora non la Torino del 2006, quando con le Olimpiadi invernali si è aperta definitivamente. Quindi un po' di difficoltà le ho avute, avrei tutta una serie di aneddoti sulla complessità di accettare un ragazzo giovane con la macchina targata Trapani a Torino.
Io direi che per un aneddoto lo possiamo sentire, magari qualcosa di, non so, divertente, qualcosa che ti ha stupito dicendo: ma questi qua sono proprio scemi.
Ma vabbè, cioè, sempre quello che racconto, sono un appassionato di basket, giocavo appena arrivato a Torino, ho trovato una squadra in provincia a Pinerolo per giocare in promozione a basket, mi sono sentito dare del mandarino e per le prime due o tre volte non capivo cosa volesse dire, poi ho scoperto che nel pinerolese mandarino equivale a terrone.
Ma la correlazione tra essere mandarino e terrone, cioè, giusto per capire, perché
è legata a un'associazione, legata al fatto che negli anni 60 la forza lavoro che proveniva dal meridione, tipicamente dalla Calabria, erano grandi consumatori di mandarini, quindi questa cosa è
la generalizzazione del terrone, poi vengo dalla Calabria, è bellissima.
Questa però l'ho scoperta dopo, tengo a precisare, e questo a scanso di equivoci, oggi a 20 anni di distanza ho ancora degli amici che giocavano con me di Pinerolo, e tutte le volte che riesco ad andare da quelle parti mi sento a casa. Quindi
ormai è un soprannome.
Grandi difficoltà, ovviamente per loro sono ancora mandarino, sì. Grandi difficoltà all'inizio di integrazione, però anche grande soddisfazione che una volta sfondato la superficie ruvida, poi ho trovato una soffice accoglienza nel tempo, che si è radicata nel tempo. By the way, i miei due figli grandi sono nati a Torino,
sì.
Quindi ci ho messo
viva i torinesi. Ma soprattutto diciamo un'ultima domanda un po' conclusiva, Cioè, tu non ti sei mai pentito di essere tornato, di essere andato a Torino, quindi? Cioè, da come me la racconti non ti sei mai pentito. Ma se tu non fossi mai partito, che cosa avresti fatto? Cioè, che saresti comunque, diciamo, uscito dalla Sicilia ma per andare magari all'estero, o saresti rimasto in Sicilia e saresti tuttora in Sicilia?
Ma sai, io ho sempre avuto il sogno di fare il mestiere che faccio oggi, il manager d'azienda, e quindi credo che avrei seguito le opportunità indipendentemente dalla localizzazione geografica. Non è un caso che oggi sono a Udine, vivo a Milano, ho cambiato settore merceologico dall'automotive alle banche e adesso alle società finanziarie, sempre nell'ambizione di perseguire una soddisfazione professionale in quello che faccio, e questo credo che sia la base. Quindi oggi non posso dire, a prescindere, se sarei rimasto in Sicilia, magari sarei rimasto in Sicilia a fare qualcosa di molto analogo, che però quando ero sul mercato non mi si è prefigurata. Diciamo che sicuramente se non avessi fatto questo mestiere avrei delle frustrazioni da non realizzazione che oggi non ho. Oggi mi sento un professionista realizzato, ancora con un potenziale di sviluppo davanti a me significativo, però sicuramente ho seguito il sogno di fare il mestiere per il quale avevo investito, studiato e che era nei miei sogni, tra virgolette, di giovane studente di ingegneria.
Va bene, grazie.
Ringrazio il padre di Sofia, che ha un nome, si chiama Danilo.
Ringrazio per la non presentazione prima, perché...
Siamo andati in confidenza.
Esatto.
Io ringrazio voi e complimenti per l'iniziativa, che è sempre interessante e sfidante.
Grazie mille, grazie.
Ciao Tom.
Ringrazio Buona Sofia serata. Per l'intervento, e anche tutte le altre ragazze, tra cui Simona, Deudi e Sofia. E noi ci vediamo alla prossima. Grazie
ciao.
Mille
ciao.
Per l'ascolto.
Got a girlfriend, man, he hates that bitch. He does.